Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Ciclo B. Dall'Evangelo della processione, Marco, capitolo 11, i versetti 1-11. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Dal profeta Isaia, capitolo 50, i versetti 4-7. Il Signore, Dio, mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, i versetti 6-11. Abbiate in voi stessi i sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito. Egli ci guidi, ci dia forza per applicare nella nostra vita quanto da Lui ascoltiamo. Amen. Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Abbiamo ascoltato l'Evangelo della processione, a cui abbiamo unito la proclamazione della prima lettura, il profeta Isaia, quello che è conosciuto come il terzo carme del servo, e l'inno ai Filippesi, la seconda lettura. L'Evangelo in questa domenica è della passione del Signore, tratto da Marco. Ma vogliamo in questa domenica, per l'importanza di ciò che stiamo per celebrare, con la Domenica delle Palme si dà inizio alla grande settimana e dunque dalla Quaresima passeremo a quel triduo pasquale che è il centro del nostro celebrare, del nostro essere cristiani. Ora, in questo tempo è naturale che i pastori, i collaboratori della pastorale, si dedichino con grande impegno alla preparazione di questo periodo forte dell'anno liturgico, affinché le varie celebrazioni che hanno luogo producano i frutti che da essi ci si attende. In questo periodo ovunque viene intensificata la catechesi degli adulti, vengono preparate e organizzate celebrazioni comunitarie della penitenza, tutte le occasioni sono sfruttate per ricordare ai fedeli l'impegno della loro fede battesimale. Offriremo brevi note per degli spunti di riflessione e piccole indicazioni teologico-pastorali per preparare e realizzare le celebrazioni di questa grande settimana con la solennità e la ricchezza che costituiscono la feconda bellezza. In primo luogo vogliamo far riflettere su un paradosso. In questi giorni in cui si compiono le celebrazioni culminanti della fede cristiana, non sempre sono giorni nei quali si ottiene una predicazione più attenta. Forse ad eccezione di quello che è considerato il giorno liturgicamente più oggetto di attenzione, il Giovedì Santo, lì c'è forse un maggiore impegno. Invece la Domenica delle Palme, per la lunga lettura della Passione, la preoccupazione per la processione, così come il Venerdì Santo, una celebrazione che spesso non sappiamo situare nel suo autentico significato, e poi la veglia pasquale, una veglia in cui siamo preoccupati che non sia troppo lunga, o il giorno di Pasqua, forse perché a noi sembra che la gente migliore sia già venuta la sera. Ecco, molti di noi responsabili della predicazione, non dedichiamo a questi giorni il massimo dell'attenzione che sarebbe opportuno avere. Una prima conclusione. Questi giorni vengono preparati attentamente. Sono molti gli elementi, ma anche la predicazione necessita di un'attenzione speciale. Forse converrebbe leggere le omelie o almeno seguire uno schema scritto. In secondo luogo, l'eccezionalità delle omelie in queste celebrazioni non significa che debba essere considerata come un elemento a parte da ogni celebrazione. È una facile tentazione nei predicatori dimenticare che proprio nei giorni più importanti l'omelia deve essere ancor più al servizio e all'interno di tutta la celebrazione. In terzo luogo, occorre cercare quello che deve essere la punta di lancia nella predicazione di questi giorni. Dobbiamo sforzarci più che mai di presentare il cuore della fede cristiana che batte nel cuore della vita dei cristiani di oggi. Non possiamo neanche lontanamente pensare che la fedeltà memoriale che celebriamo ci permetta di evadere dalla realtà umana attuale, né che questa realtà si illumini cristianamente allontanandoci da ciò che costituisce la radice della nostra fede. Dovremmo capire quel Ignaziano come se mi trovassi presente in tutto il significato che ha. La realtà di allora e quella odierna confluiscono in una sola e un'unica realtà. In quarto luogo, poi, la predicazione di questi giorni ha bisogno e si nutre più che mai di una sintonia personale con Gesù Cristo. È indispensabile un tempo esteso di lettura di tutti i testi eucologici e biblici, e particolarmente di un Evangelo che non possiamo mai pensare di conoscere già. Occorre contemplazione, lasciarsi penetrare dallo Spirito di Dio, aprirci alle domande che il nostro servizio oggi pone. Riassumendo, deve essere più che mai una predicazione in spirito e verità. Il punctum saliens di ogni giorno, e molto brevemente per facilitare questa preparazione coerente, proponiamo alcune caratteristiche di questi giorni. Si confronti anche quanto scritto nel direttorio omiletico prodotto dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Libreria Editrice Vaticana 2015. La Domenica delle Palme o Domenica di Passione. Oggi molta gente celebrerà, ma per varie ragioni poi non parteciperà al Triduo Pasquale. L'omelia della Domenica delle Palme deve indicare il significato globale della celebrazione dei giorni seguenti. Seguire e rivivere oggi il cammino di Gesù Cristo dalla passione fino alla resurrezione. È Gesù che entra, Messia del Regno, nel momento culminante del suo cammino. Il significato della Pasqua è già presente oggi, come lo sarà con diverse accentuazioni in ogni celebrazione. Converrà dunque sottolineare che Gesù Cristo è colui che ci conduce verso il Regno, e noi vogliamo sforzarci di seguirlo lungo questo cammino, pieni di speranza. Il Giovedì Santo è una celebrazione particolarmente toccante, ma che può isolarsi facilmente dalla dinamica del Triduo Pasquale. Bisogna segnalare che essa ha una certa aria di preparazione che anticipa già alcuni aspetti della celebrazione pasquale, ma che non può nascondere che si giunge alla resurrezione soltanto passando per la croce. Tutti gli aspetti di questa celebrazione, in primo luogo e fondamentalmente il memoriale della Cena del Signore, ma anche gli aspetti di amore, di servizio, di comunione, di ministero, sono legati alla celebrazione pasquale e con essa acquistano il significato più profondo. Oggi non è fondamentalmente la giornata dell'amore o la giornata del sacerdozio, ma è soprattutto la commemorazione della cena del Signore nella vigilia della sua passione. Per il Venerdì Santo, diverse circostanze fanno diventare questa celebrazione difficile. A volte tendiamo a farla diventare una via crucis liturgica, altre volte a far svanire il posto centrale che la croce e tutto ciò che significa occupa nella fede. Forse il nucleo del problema sta nel saper comunicare ciò che significa la croce gloriosa, l'indimenticabile paradosso del Dio che regna amorevolmente morendo sulla croce. È una celebrazione eminentemente contemplativa che esige un'omelia semplice, con profondità religiosa umana, molto in linea con la prima lettura di Isaia. È la veglia pasquale. Parliamo molto di Pasqua, di significato pasquale, di mistero pasquale, ma forse dovremmo chiederci fino a che punto sono parole espressive per molti. Probabilmente i simboli, i riti, le letture di questa sera ci offrono un'occasione incomparabile per renderle espressive, senza dimenticare che tradizionalmente questa è la massima celebrazione cristiana. Dovremmo provare a comunicare la gioia della fede pasquale, espressa nel sacramento del battesimo e celebrata nell'Eucaristia. Non dimentichiamo che nella celebrazione di questa sera la cosa più importante è la più ordinaria, la messa più pasquale che mai, permettetemi questa espressione. Ritorniamo alla nostra celebrazione delle palme e della passione del Signore. Con la processione delle palme iniziano le celebrazioni della Settimana Santa, non soltanto cronologicamente, ma anche e soprattutto sacramentalmente. Tutto ciò che la Chiesa vive nei giorni santi, la passione e morte del Signore, viene introdotto simbolicamente con il significativo rito della processione. Ma questa introduzione nel significato della Settimana Santa tramite la processione delle palme si verifica solamente se si sa dare a questo rito il suo vero significato. Si tratta di significare l'entrata di Cristo nella Gerusalemme definitiva attraverso il trionfo della sua morte. La processione, dunque, non ha come fine principale quello di imitare l'evento storico avvenuto la domenica precedente la morte del Signore, ma di presentare un simbolo di ciò che in quell'avvenimento era profetizzato, dando al popolo uno strumento per partecipare all'entrata escatologica di Gesù attraverso il mistero pasquale nel regno definitivo di Dio. Si deve vivere questa celebrazione come una profezia della passione e del trionfo del Signore, cioè come un cammino che lo porta dalla croce fino alla gloria, cammino che, assieme al Signore, la Chiesa vuole percorrere con quella fede che proclama anche quando soffre e sembra fallire, perché riconosce e confessa la sua vittoria definitiva. Abbiamo avuto modo di riflettere nella lezione delle ultime domeniche di Quaresima del ciclo B. È in questo contesto, nell'acclamare, nel seguire il crocifisso che è re, che davvero la processione delle palme riacquista la sua vera dimensione. E attraverso il canto dei Salmi 23 e 46, il popolo può vivere questa realtà escatologica, superando il pericolo di limitarsi a un semplice ricordo del fatto storico che sta alla base di questo significativo rito. La Domenica delle Palme merita dunque un'attenzione pastorale maggiore di quella che ottiene normalmente quando la si riduce frequentemente al problema della processione, considerata ancor più come benedizione delle palme che come processione in onore di Cristo. E non si capisce che essa ha una forza celebrativa e anche catechetica di pedagogia della fede pasquale davvero notevole. La Domenica delle Palme è fondamentalmente una domenica e, come tutte le domeniche dell'anno, celebra la resurrezione del Signore, la sua vittoria. Le caratteristiche di questa domenica possono aiutarci a scoprire il significato di ogni domenica cristiana. In particolare, la processione è come un'acclamazione per la vittoria del Signore, cosa che celebriamo anche ogni domenica. La narrazione della Passione, poi, sottolinea il fatto che Cristo ottiene la vittoria attraverso la sofferenza e la morte. Le palme, i ramoscelli d'ulivo, segni popolari di vittoria, manifestano che la morte sulla croce è cammino di vittoria. È vittoria essa stessa, in quanto questa morte ha distrutto la morte. La celebrazione di oggi, dunque, riassume la dinamica del mistero pasquale di Cristo, che è anche il contenuto della nostra celebrazione domenicale. Gesù, giunta l'ora, decide di andare a Gerusalemme. Il suo ingresso è allo stesso tempo l'ingresso del servo che cammina verso la morte e del Signore che sarà glorificato. È necessario insistere sul significato fondamentale della processione. Si tratta di celebrare l'ingresso messianico del Signore nel suo trionfo pasquale attraverso la morte. Si ricordi qui l'espressiva ammonizione del messale romano. La riprenderemo più avanti. La processione, pertanto, non ha soltanto il fine di ricordare un fatto storico passato, ma anche quello di fare una solenne professione di fede, nella quale la croce e la morte di Cristo sono in definitiva una vittoria. Il colore rosso dei paramenti in questo giorno indica la morte del martire e la sua vittoria. Conviene ancora ribadire che la benedizione dei rami è secondaria rispetto alla processione. Quello che vogliamo in questo giorno è acclamare Cristo nel suo cammino pasquale. Benedicendo i rami, non si vuole dare ai fedeli degli oggetti benedetti da tenere, ma acclamare con essi Cristo nella processione. Per questo è proibito limitarsi alla benedizione dei rami se non si fa la processione. Ascoltiamo dall'antifona d'inizio, tratta da Matteo 21,9. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, è il re di Israele, Osanna nell'alto dei cieli. Il sacerdote, salutato i presenti, illustrerà con brevi parole il significato dei gesti che si stanno per compiere, invitando tutti ad una partecipazione attiva e consapevole. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Abbiamo qui riportato le parole con cui ha inizio la liturgia che commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Tutta l'assemblea poi, in processione, cammina verso la chiesa dove si celebrerà la divina liturgia. L'Evangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme non può essere ignorato nella liturgia di questa domenica, poiché la sua proclamazione costituisce la chiave di lettura e conferisce l'orientamento della celebrazione con una nota particolarmente gioiosa e festale. Accolto con l'osanna della folla alle palme, il medesimo figlio di Davide sarà accolto dai fedeli con l'alleluia tra 7 giorni. Viene per la sua città e il suo popolo per portare la gloria nuziale. La passione del Signore si proclama per intero in questa giornata, come era nella tradizione antica, quando l'Evangelo era proclamato ogni volta in una lunga pericope, e talvolta anche secondo più pericopi, scelte in modo ricco e vario. L'invito è a seguire con cura il testo della passione del Signore, secondo l'Evangelo di Marco, avendo tuttavia sotto gli occhi il suo schema e lo svolgimento naturale della narrazione. Non uno schema ideologico, ma individuare i temi che si assumono come principali, come la Chiesa ha fatto nei secoli, e seguirli poi anno per anno. L'ultima parte dell'Evangelo di Marco comincia con l'arrivo di Gesù a Gerusalemme, dove da questo momento sarà ambientata la narrazione fino al dramma finale. L'insieme si compone di 2 parti distinte, fino alla fine del capitolo 13. L'Evangelista Marco presenta l'attività di Gesù a Gerusalemme suddividendola in 3 giorni. Il primo giorno, arrivo a Gerusalemme, ingresso trionfale e spostamento poi verso Betania. Capitolo 11, i versetti 1-11. I versetti 12-19, sempre del capitolo 11, è il secondo giorno, con la maledizione del fico e l'espulsione dei mercanti dal Tempio. Il terzo giorno abbiamo l'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli, a partire dal fico maledetto, 11-20-26, le controversie del Tempio, 11-27, capitolo 12-44, e infine il discorso escatologico, il capitolo 13, versetti 1-37. Dal capitolo 14 fino al capitolo 16, versetto 8, c'è poi il racconto, quello propriamente detto, della passione, morte e resurrezione di Gesù. Ecco, sul piano della struttura, tutto può essere scomposto in 2 parti. L'attività di Gesù a Gerusalemme e la passione e morte e risurrezione di Gesù. Negli appunti poi troverete le citazioni dei versetti. Ma esaminiamo la pericope. Il testo inizia con quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò 2 dei suoi discepoli. Innanzitutto notiamo il verbo introduttivo, così come altri verbi di questo racconto, particolarità di Marco, sono al presente storico. Betfage, Betania, Monte degli Ulivi, sono località geografiche. Betfage, casa dei fichi non maturi, era un villaggio alle pendici del Monte degli Ulivi, la cui posizione è però incerta. Betania è un villaggio a circa 3 chilometri ad est di Gerusalemme, oggi si chiama El Azariah, che rispecchia un legame tradizionale con la tomba di Lazzaro. Durante la Settimana Santa, Betania è usata da Gesù come una sorta di campo base. Il Monte degli Ulivi è poi una grande collina ad est di Gerusalemme, così chiamata perché il terreno è adatto alla coltivazione degli ulivi. Secondo il profeta Zaccaria, il Monte degli Ulivi sarà il luogo dove il Signore rivelerà se stesso nella battaglia decisiva contro le nazioni. In quei giorni i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi, e il Monte degli Ulivi si fenderà in 2. Una metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra verso mezzogiorno. Profeta Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. Ma questa concentrazione di indicazioni geografiche rivestono forse qualche significato? Non lo possiamo escludere. Certamente Gerusalemme, Betania e il Monte degli Ulivi sono luoghi centrali nel dramma che sta per iniziare. A Gerusalemme si svolge l'essenziale del racconto della passione e in particolare il processo. A Betania abbiamo l'unzione di Gesù, capitolo 14, versetti 3-9. Al Monte degli Ulivi sono narrati gli ultimi discorsi di Gesù con i discepoli. E viene da chiedersi se nel nome Betfage non si debba leggere un'anticipazione di quell'episodio del fico maledetto come metafora del Tempio. Dunque, nel momento in cui Gesù sta arrivando sul posto della sua passione, Marco evoca tutti i luoghi nei quali la narrazione da questo momento in poi sarà ambientata. Mentre in passato Gesù in casa, nella barca, sulla sinagoga, nei campi, per via o nei villaggi della Galilea, lì predicava, d'ora in poi tutta l'azione avviene tra Gerusalemme, Betania e il Tempio. mandò due suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. Dato che Betania serve a Gesù da punto di riferimento, il villaggio probabilmente è quello di Betfage, che sembra trovarsi tra Betania e Gerusalemme. Ora, alcuni si chiedono se le istruzioni che Gesù dà ai discepoli sono frutto di un accordo precedente oppure dono della profezia. Il racconto non lo specifica. Anche se, leggendo il versetto 3, l'idea di un accordo precedente sembra più probabile. Che cosa devono trovare i discepoli? Un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. In questa azione simbolica noi troviamo uno sfondo antico-testamentario. Nell'azione simbolica di Gesù vi è la descrizione di quel guerriero divino descritto in Zaccaria 9:9. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Certamente il termine greco polos può essere riferito ai cuccioli di diversi animali, e dunque anche gli asini e i cavalli. In Matteo 21:2-7, l'Evangelista parla della presenza di due animali, l'asina e il suo poledro, forse frutto di una lettura eccessivamente letterale del profeta Zaccaria, dove in effetti si parla di un solo asino. Il fatto poi che l'animale non sia ancora stato cavalcato da nessuno, forse attribuisce una sorta di purità all'azione profetica di Gesù. Il versetto 3. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Il termine greco Kyrios rende difficile l'interpretazione. Certo, nella traduzione è stata fatta una scelta, ma nel testo originale potrebbe riferirsi semplicemente, e forse più probabilmente, al padrone dell'asino con il quale Gesù si è accordato, ma può anche riferirsi a Dio o a Gesù stesso, anche se Kyrios non è un titolo cristologico che Marco usa comunemente. Tuttavia, la maggior parte dei traduttori ed interpreti è del parere che il soggetto sia Gesù, come ha fatto notare a proposito del versetto 2. Il racconto si presta a due interpretazioni: o un accordo o una conoscenza profetica. Versetto 4. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. I due discepoli trovano le cose esattamente come aveva detto Gesù. Il termine amphodos indica una strada con case su entrambi i lati, o una sorta di quartiere cittadino, o un crocicchio. L'idea è che l'asino si trovi fuori, ma esposto alla vista di tutti. I passanti, perciò, possono vedere i discepoli che lo slegano. E infatti, alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? L'interrogatorio dei discepoli sottolinea che questo era proprio ciò che Gesù aveva previsto. E i discepoli rispondono, come aveva detto loro Gesù. E la spiegazione di Gesù funziona e fa raggiungere lo scopo voluto. Alcuni commentatori, tuttavia, si chiedono come mai i presenti si mostrino così accondiscendenti nell'accettare la spiegazione data dai discepoli. La scena dei preparativi dell'ingresso a Gerusalemme prelude poi a quella dei preparativi dell'ultima cena, più avanti, capitolo 14, versetti 12-16. Ritroveremo infatti la stessa sequenza. Due discepoli inviati in città a preparare una sala per mangiare la Pasqua, anche lì ancora una richiesta di prestito. E questi due dettagli, quanto mai evangelici, sottolineano quella radicale povertà di questo Gesù Re, che non ha nulla, non ha un luogo su cui posare il capo, una sala dove condividere la festa, un luogo dove finire i suoi giorni. Nulla possiede. E il Re, senza nulla, ha dovuto prendere in prestito e restituire beni altrui per compiere la sua parte fino alla fine. Quando la morte arriverà, non avrà nulla da portarsi via, perché Gesù ha scelto di vivere senza averi, solamente grazie all'aiuto provvisorio di beni presi a prestito. Versetto 7. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Vi gettarono. Certamente i due discepoli che hanno condotto l'asino da Gesù. Il loro gesto serve a creare una specie di trono per Gesù e contribuisce a mostrare l'adempimento messianico del testo profetico di Zaccaria, quel capitolo 9, versetto 9. Ma a questo gesto molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Secondo Giovanni, capitolo 12, versetto 13, si tratta di rami di palma, ma i rami di palma sarebbero più adatti per la festa delle capanne e di Hanukkah, e non per la festa di Pasqua. Il termine stibas, letto di paglia, di foglie, è usato unicamente in questo passo evangelico. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quelli che precedevano e quelli che seguivano probabilmente indicano l'intera folla. È improbabile che Marco voglia intendere due gruppi divisi. Quanto numerosa poi fosse questa folla, e quale impatto abbia avuto l'azione di Gesù sulla città di Gerusalemme nel suo insieme, è difficile da stabilire. Non dobbiamo necessariamente pensare che l'intera città fosse coinvolta in questa azione. Le parole: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, una traslitterazione in greco del termine ebraico, salva, ti prego, o come nel Salmo 118, salvaci, te ne preghiamo, o Signore, è una preghiera, un grido che implora l'aiuto di Dio. Qui ha piuttosto il senso di un'espressione di gioia e di omaggio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Continua la citazione del Salmo 118 al versetto 25, versetto 26. E dunque, secondo alcuni, potrebbe richiamare il saluto di benvenuto che i sacerdoti del Tempio rivolgevano ai pellegrini quando questi entravano nei cortili del Tempio. E dato che Gesù entra nel cortile del Tempio, è quanto mai opportuna che qui venga applicata la citazione del Salmo 118. Al versetto 10, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Non è una citazione biblica, ma può essere piuttosto considerata un commento o un'interpretazione della citazione del Salmo 118, versetto 26. La più completa presentazione del Messia davitico, fatta ai tempi del Nuovo Testamento, rimane quella che si trova nei Salmi cosiddetti di Salomone. Guarda, Signore, e suscita per loro il loro re, il figlio di Davide, che governi sul tuo servo Israele al momento che tu conosci, o Signore. Ora, Gesù intendeva o meno incoraggiare questo messianismo davitico? Questa dimostrazione profetica certamente era destinata a mettere in allarme sia le autorità romane che i loro collaboratori giudaici. Nel racconto di Marco, questo è l'unica visita di Gesù a Gerusalemme. È Luca a narrare quella fatta da ragazzo e solo Giovanni parla di almeno tre Pasque a Gerusalemme. E forse dal punto di vista storico è Giovanni ad avere ragione. Gesù dunque entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Gesù entra nel complesso del Tempio, costituito, come sappiamo, da diversi cortili, da quello dei Gentili al Tempio vero e proprio con il Santo dei Santi, dove soltanto il sommo sacerdote, una volta l'anno, nella festa dell'espiazione poteva entrare. Gesù si guarda attorno e per alcuni commentatori forse sottolinea lo sguardo di chi per la prima volta vede il Tempio, ma forse la frase prepara alla seconda azione simbolica di Gesù, quella della purificazione del Tempio, che avverrà poco più tardi, quando caccerà i mercanti. Ma il primo giorno termina rapidamente. Dice il testo: essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La folla sparisce, l'entusiasmo popolare si spegne. Gesù ritorna alla sua residenza temporanea a 3 chilometri ad est di Gerusalemme. Siamo un po' scombussolati. Il racconto dell'entrata di Gesù a Gerusalemme ha stabilito l'identità di Gesù, Messia e figlio di Davide. E man mano che poi il racconto della settimana procederà, le aspettative popolari che vedono in Gesù il Messia e il figlio di Davide si dimostreranno sbagliate. I lettori di Marco, noi oggi, affronteremo l'incomprensibile paradosso di Gesù, re e Messia sofferente. Il racconto di Marco non sembra essere particolarmente efficace più di quello degli altri. Sembra riprendere una tradizione antica, ma la conclusione registra quasi uno stacco con ciò che è stato appena compiuto. Con uno stile particolarissimo, Marco mostra Gesù che sembra prendere le distanze da quello che si è appena svolto sotto i suoi occhi e per lui. Gesù, ci dice l'Evangelista al versetto 11, è entrato a Gerusalemme e nel Tempio. E se forse noi ci attendevamo questa indicazione un po' prima, i versetti 7 e 8 ad esempio, qui Marco sembra volersi sganciare narrativamente dall'acclamazione della folla, con la menzione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Mentre molti lo acclamano, Gesù si limita a guardarsi intorno e a uscire poi verso Betania, essendo già ora tarda. Possiamo supporre una sorta di ironia da parte dell'Evangelista, mentre le folle, con tutta l'attesa messianica, sono lì, in ansia, Marco contrappone il calar della sera. E alla motivazione che spinge le folle per le quali Gesù dovrebbe prendere possesso del santuario, l'Evangelista oppone una ragione di second'ordine per l'uscita di scena. È tardi, andiamoci a coricare. È come se nulla di essenziale possa ormai accadere per la salvezza e la speranza della folla a Gerusalemme e al Tempio. E questo sembra trovare conferma se si prende atto anche della destinazione di Gesù e del gruppo dei dodici, Betania. È infatti a Betania e non a Gerusalemme che Gesù sarà unto Messia, con un'unzione perlomeno paradossale. L'acclamazione della folla nasce da un equivoco sulla persona di Gesù. La folla si aspetta un liberatore politico che caccerà via l'occupante romano e ignorano che colui che acclamano, è invece in cammino verso la sua passione, verso la croce. Gesù comprende le aspettative della folla, non le sconfessa, sa che sono espressione di una profonda sofferenza, eppure non le esaudisce. All'ingresso trionfale, all'aspirazione delle folle, alle speranze confuse, Gesù risponde guardandosi attorno e uscendo come se il sopraggiungere della sera fosse sufficiente per porre fine a quella speranza illusoria di un domani felice. Gesù non si lascia strumentalizzare, neanche per la giusta causa. E questo non è certo un piccolo scandalo tra quelli suscitati da quest'uomo libero, che non si schiera a favore del popolo oppresso, del popolo che ha subito l'invasione. Non rimprovera ad alcuni di farlo. La presenza di uno zelota tra i suoi discepoli sembra anzi indicare il contrario. E né ad altri che egli chiama rimprovera di rifiutare una prospettiva del genere. Ricordiamo ad esempio Levi. Gesù non ha particolari atteggiamenti nazionalisti. Questo episodio comunque contiene una parola di speranza, anche se accompagnata da una provocazione fondamentale. La presenza di Cristo non è semplicisticamente legata all'ortodossia delle dottrine o alla coerenza dell'impegno. Essa è risposta al desiderio di un incontro, all'attesa di una fede, alla speranza di una liberazione. Ma questa presenza non significa che Gesù appoggi, anche solo in minima parte, le scelte e le opinioni di coloro ai quali va incontro. La sua presenza invita a mettersi in cammino e a passare dalla Gerusalemme delle nostre aspirazioni di liberazione messianiche alla Betania dell'unzione di un corpo che sta andando alla morte. In altri termini, ecco che esiste un'altra realtà. In conformità con quello che abbiamo visto fin dall'inizio dell'Evangelo, la possiamo chiamare la realtà o l'ordine del regno di Dio presente nella parola di Gesù, o meglio, l'ordine del mistero del regno di Dio. È un ordine questo che presuppone l'istante di un incontro in cui il tempo di questo mondo è messo tra parentesi e le regole di questo mondo vengono sospese. Un tempo in cui si gioca l'essenziale di ciò che costituisce l'esistenza autentica dell'individuo. È un tempo che non si possiede, non si padroneggia e non si può far avvenire secondo la propria volontà. È un tempo che si accoglie, incontro al quale bisogna saper andare nell'istante in cui si manifesta a noi e per il quale bisogna anche donare tutto e perdere tutto. È ciò che fa la donna in casa di Simone il Lebbroso. È ciò che ha fatto la vedova, ha gettato nel tesoro tutto quanto aveva per vivere. Il gesto della donna a Betania prefigura il destino di Gesù. Ne verrà fatta memoria in futuro. La dichiarazione, infatti, è introdotta da un amen molto solenne. La donna incarna la fede che riconosce in Gesù colui che muore. Dice Gesù: «Ha profumato in anticipo il mio corpo in vista della sepoltura». Accusata dai testimoni di sperperare il denaro per un gesto inutile, la donna viene giustificata dalla parola di Gesù, che allo stesso tempo fa perdere credibilità a quelle critiche. Il racconto dell'unzione di Betania ci presenta una sospensione provvisoria dell'etica, poiché l'essenza dell'esistenza umana si gioca nell'incontro di fede con Cristo. Ecco perché la passione del Signore inizia con questo episodio, che ci indirizza ad una lettura secondo la parola di Dio e non secondo i nostri pietismi. È un incontro di amore tra lo sposo Cristo e noi, sua sposa redenta. E vorrei chiudere con una piccola riflessione, una sorta di spunto per l'omelia, una preghiera per la Domenica delle Palme. Fratelli e sorelle, quali parole degne del Signore porteremo alle nostre labbra per esaltare degnamente ciò che stiamo contemplando, ciò che abbiamo cominciato a celebrare? Gesù Cristo entra a Gerusalemme, va a morire, ma avanza gloriosamente come re, e la Chiesa lo acclama: «Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo». Tale è l'eco del messaggio divino che abbiamo ascoltato, nel quale, esattamente come domenica scorsa, ci è stato annunciato che il nostro riscatto è stato ottenuto a prezzo del sangue di Cristo. Cosa dirà la Chiesa al suo Signore? Ascoltiamo l'antifona del cantico evangelico dei primi vespri di questa domenica, che sarà la preghiera, o meglio l'acclamazione sulle nostre labbra: «Salve, nostro Re, figlio di Davide, annunciato dai profeti, Redentore del mondo». Diremo dunque a Cristo: «Salve, nostro Re». Avanza con umile cavalcatura. Le palme del trionfo e della pace lo salutano. Il coro dei credenti lo acclama: «Salve, nostro Re». Viene per le strade di Israele, pensato da sempre. Viene per la strada dei profeti. Viene da Davide. Viene dalle viscere di una donna, la figlia di Sion. Salve, figlio di Davide. Viene e avanza senza peccato. Quando tutti noi siamo annebbiati da una spessa oscurità, vittime di un cuore disorientato. Salve, Redentore del mondo. Viene ed è la via, la verità e la vita. Salve, Salvatore del mondo. Si avvicina alla Chiesa, alla Santa Gerusalemme che lo riceve. La Chiesa ne adorna il passaggio, mettendo i suoi vestiti ai piedi del Signore. Cristo entri, ricevuto con immenso amore. È in questa accoglienza gloriosa, dove non manca il presagio della croce, la Chiesa dice: «L'anima mia magnifica il Signore». Acclamiamo, fratelli e sorelle, il Signore che viene in questa settimana santa. Salve nostro Re. Amen.